Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro, il Credo. Stiamo facendo, cari amici, il capitolo quarto dedicato a Dio creatore. Abbiamo visto che Dio ha creato, abbiamo visto che i concetti fondamentali della creazione sono rivelati da Dio stesso, perché non si trovano in nessuna religione e in nessuna filosofia, nel senso che Dio ha creato dal nulla, un concetto rivelato nella Sacra Scrittura per tutte le religioni e per tutte le filosofie che si conoscono. La materia è eterna, quindi Dio ha creato da nulla, ha creato nel tempo, quindi il mondo non è eterno. Dio ha creato il mondo per la sua gloria, cioè per comunicarci la sua vita divina, quindi per renderci partecipi della sua gioia. Dio ha creato il mondo con sapienza e amore, quindi la materia è buona, e questo evidentemente è un dato biblico molto importante. Il corpo dell'uomo è buono, non può essere interpretato, visto come una prigione da cui liberarsi. Tutto il mondo materiale è buono ed è ordinato ed esprime la sapienza, la potenza e l'amore di Dio, la sua infinita misericordia. E noi abbiamo soprattutto dei salmi, cari amici, pagine stupende, ma non solo nei salmi, in cui si descrive la bellezza della creazione. E abbiamo visto, cari amici, anche questo concetto che è fondamentale, che la creazione non può essere interpretata come un atto collocato lontano nel tempo, ma la creazione è continua. Nel senso che se Dio non infondesse l'essere nelle cose, esse cadrebbero nel nulla. Quindi Dio sostiene la creazione comunicando l'essere, comunicando la bontà, comunicando l'ordine, comunicando la bellezza. E nel medesimo tempo abbiamo visto, cari amici, che la creazione, per essere compresa, va intesa come un progetto che si realizza nel tempo. In questo progetto naturalmente è compresa anche la redenzione, quindi giustamente bisogna parlare del per nome di Dio, della creazione e della redenzione. La redenzione riguarda proprio la redenzione della creazione, no? C'è un piano divino che riguarda la creazione e la redenzione, e questo piano divino è in atto. E anche noi, cari amici, in questo momento della storia stiamo vivendo, stiamo cooperando, o cooperando nel bene, o magari anche invece impedendo, facendo il male, l'opera divina della creazione, della redenzione, che si dipana lungo il corso della storia. Quindi l'opera, il progetto divino della creazione, della redenzione, non è affatto ultimato, un progetto che culminerà con la seconda venuta di Cristo, col giudizio, con i cieli nuovi e con la terra nuova. Ma quello che ci deve essere chiaro, cari amici, è che il piano divino, da divina misericordia potremmo chiamarlo, dell'infinita bontà di Dio, il piano divino della creazione e della redenzione si sta dipanando nel tempo. Anche oggi, dico, non anche oggi, oggi, in questo momento, istante per istante, si sta realizzando il piano divino della creazione e della redenzione, che ha già raggiunto il suo culmine, nel senso che il culmine di questo piano è l'incarnazione. Non c'è dubbio, cari amici, che l'architrave del piano divino della creazione e della redenzione è l'incarnazione. Infatti dice Paolo, che è Paolo che espone questo piano divino della creazione e della redenzione, soprattutto nell'apertura alle grandi lettere ai Romani, Colossesi, Filippesi e gli Efesini. Ebbene, cari amici, dice Paolo che tutte le cose sono state create per mezzo di lui, cioè per mezzo del Verbo, e in vista di lui, eis auton, in vista di lui, verso, in vista del Verbo. Quindi è chiaro che questo piano divino ha già realizzato il suo, ha già posto quello che è il fondamento, che è l'incarnazione, il culmine di questo piano divino della creazione e della redenzione è l'incarnazione, è Gesù Cristo, insomma, in quo omnia constant, nel quale tutte le cose consistono, dice Paolo. Allora, Però dalla prima alla seconda venuta di Cristo il piano divino della creazione e della redenzione si realizza nel mondo attraverso la nostra cooperazione, e noi cari amici stiamo cooperando a questo piano, cooperiamo a questo piano. La Chiesa è lo strumento di questo piano. Maria Santissima, Madre della Chiesa, coopera con noi a raccogliere le nostre forze per cooperare al piano divino della creazione e della redenzione. Noi cari amici, la nostra vita, qualsiasi cosa facciamo, anche le cose più piccole, però noi col nostro cuore, col nostro amore, con la nostra preghiera, con le nostre opere, possiamo cooperare alla realizzazione di questo piano divino della creazione, della redenzione, come possiamo ostacolare questo piano. E possiamo essere fra quelle forze negative che si mettono attraverso questo piano. Infatti la parola diavolo vuol dire colui che si mette attraverso, che impedisce. Noi possiamo ostacolare questo piano, e sappiamo quante forze il diavolo, Satana, il drago, il serpente antico, quante forze ha suscitato sul palcoscenico della storia, forze storiche tremende che ha suscitato per distruggere il piano divino della creazione, della redenzione. Per Satana stesso che ha organizzato, diciamo così, l'annientamento di Cristo e poi l'annientamento della Chiesa lungo il corso dei secoli, specialmente nel secolo scorso, giustamente chiamato dal Santo Padre nel suo libro Memoria e Identità, il secolo delle ideologie del male. Il secolo delle ideologie del male, ma nonostante le opposizioni, ecco, questo mi pare che sia molto importante sottolinearlo, nonostante le opposizioni al piano divino della creazione e della redenzione, esso si realizza. Come ci spiega San Tommaso, la volontà salvifica di Dio si realizza sempre. E come il Papa mirabilmente descrive nel suo libro Memoria e Identità, che è una riflessione sugli avvenimenti del secolo scorso, dice che tutte le volte che il drago, che Satana, suscita le forze avverse a Dio, Dio nel medesimo tempo suscita le forze del bene, per cui alla fine, dice il Santo Padre, il bene riesce sempre a vincere sul male. E perciò, cari amici, anche questa fase della storia va vista in questa luce, e così fino alla fine dei tempi, sul teatro della storia, sul teatro di questo mondo, sul palcoscenico del mondo, si affrontano le forze del bene e le forze del male, e il piano della Divina Misericordia va avanti, si realizza fino a quando? Fino a quando non sarà completo il numero degli eletti, il numero dei salvati, la cui salvezza dipende naturalmente dalla risposta alla grazia, perché Dio, come sapete, non condanna nessuno alla perdizione eterna preventivamente. Non c'è una doppia predestinazione, non c'è la predestinazione alla salvezza eterna e la predestinazione alla perdizione eterna. C'è una sola predestinazione, cioè c'è un solo obiettivo di Dio, la salvezza eterna di tutti gli uomini. Essa passa attraverso la loro libera scelta. Quindi anche questo mi pare sia molto consolante, che comunque è una visione di fede, cari amici, che nonostante le opposizioni all'opera di Dio, nonostante le opposizioni, il piano di Dio si realizza sempre, e noi dobbiamo essere cooperatori di questo piano divino della creazione, della redenzione che continua. E perciò, cari amici, sarebbe un errore pensare alla creazione come qualcosa di lontano nel tempo, come qualcosa che si è come quel colpetto che Dio ha dato al mondo, come ironicamente diceva Pascal di Cartesio, no? Pascal diceva, per Cartesio Dio è necessario soltanto per dare un colpetto al mondo, per farlo iniziare, poi non è più necessario. In realtà non solo Dio conserva la creazione, perché se non la conservasse cadrebbe nel nulla, ma soprattutto Dio è il protagonista della storia umana. Si è fatto uomo in Cristo Gesù attraverso la Chiesa, attraverso lo Spirito Santo, Dio è protagonista primo della storia umana insieme a noi uomini che abbiamo la nostra libertà. Allora, cari amici, vediamo quest'ultimo paragrafo, e cioè come Dio non soltanto crea, ma conserva e governa con la sua provvidenza tutto ciò che ha creato. E questo è bello, cari amici, perché Dio conserva e governa con la sua provvidenza tutto ciò che ha creato. È come se noi, cari amici, abbiamo una casa, è chiaro che la conserviamo bene, non la nostra casa. E così Dio conserva la sua creazione. Insomma, la creazione di Dio, Dio la ha a cuore, la ama, è opera sua, è opera delle sue viscere di misericordia. Ha a cuore la creazione, la ama intensamente, la protegge, la salva, la redime, le comunica la sua vita. Ma questo, cari amici, è vero non soltanto per la creazione in generale, ma per ogni singola anima in particolare. Quindi Dio conserva e governa con la sua provvidenza ognuno di noi. Questa è la visione del mondo dal punto di vista di Dio. Non c'è il caso, non c'è l'abbandono, non c'è il trionfo del male, c'è il mistero della croce, certo, ma il mistero della croce, che è il mistero della sofferenza e del dolore, il mistero del limite, della fragilità, va visto alla luce della resurrezione e quindi dei cieli nuovi, della terra nuova. E vediamo allora, cari amici, questo ultimo paragrafo del capitolo dedicato a Dio creatore, cioè come Dio conservi e governi con la sua provvidenza tutto ciò che ha creato, che è il libro, che è il mio libro, siamo a pagina 42. Il creatore del mondo lo conserva e lo governa realizzando in questo modo il suo mirabile progetto di gloria. La gloria di Dio, come vi ho detto, non è la sua autocompiacenza, ma è la sua grazia in quanto ci viene comunicata. Come i figli sono la gloria dei genitori, e così noi siamo la gloria di Dio. Questa divina sollecitudine, che si prende cura di tutto, dalle più piccole cose fino agli eventi più grandi del mondo e della storia, si chiama divina provvidenza. Che bel concetto, divina provvidenza, Dio che provvede, prendendosi cura delle cose più grandi e più piccole, di tutto e di ognuno. Essa, questa divina provvidenza, è concreta nel senso che si occupa di ogni singola cosa, come Gesù stesso ha spiegato, no? Gesù si occupa degli uccelli del cielo, quanto più si occuperà di voi, gente di poca fede. Si occupa di ogni singola cosa senza che nulla possa sfuggire all'occhio vigile e paterno dell'Onnipotente. Essa, la divina provvidenza, è immediata, nel senso che interviene senza indugi e senza incontrare resistenze. Essa è efficace, nel senso che la sovranità di Dio è assoluta ed egli opera tutto ciò che vuole, dice il Salmo 115. Quindi veramente la divina provvidenza è onnipotente, è questa divina provvidenza immediata ed efficace. E quante volte interviene nella nostra vita senza che noi ce ne accorgiamo. Indubbiamente Dio nella sua azione ama servirsi delle cause seconde, cioè gli uomini, gli avvenimenti, la natura, ma in ultima istanza nulla e nessuno possono resistere al suo volere, e ciò che egli decide si realizza sempre. Chiaro, cari amici? Dio si nasconde, agisce attraverso le cause seconde, gli uomini, gli avvenimenti, la natura, ma in ultima istanza nulla può opporsi al suo volere e ciò che egli decide si realizza sempre. Se noi avessimo questo sguardo di fede, cari amici, vedremmo la realtà in termini molto più positivi. Proprio per questo Gesù ci raccomanda una fiducia totale nella provvidenza del Padre Celeste, il quale si prende cura non solo dei bisogni spirituali dei suoi figli, ma anche di quelli materiali. Vedi il capitolo bellissimo di San Matteo, capitolo 6, 31-33, Gesù dice: «Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Il Padre vostro Celeste sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta, compreso il caffè gelato. Nel governo divino del mondo anche le creature hanno un ruolo. Quindi Dio è onnipotente, ma non è, diciamo così, non è un'onnipotenza che schiaccia la libertà umana. Al contrario, la valorizza e la fonda. Nel governo divino del mondo anche le creature hanno un ruolo, perché l'onnipotente desidera servirsi della loro cooperazione per realizzare il suo progetto. Infatti, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 306, Dio alle sue creature non dona soltanto l'esistenza, ma anche la dignità di agire esse stesse, di essere causa e principio le une delle altre e di collaborare a tal modo al compimento del suo disegno. Quindi noi, cari amici, siamo causa e principio l'une delle altre, cioè Dio non crea direttamente i bambini, li crea attraverso i genitori. Quindi le valorizza. Dio, d'altra parte, Cristo non è che ha redento il mondo e dopo ha salvato le anime da solo, ha affidato l'opera della redenzione alla Chiesa. E quindi Dio chiama le sue creature al compimento del suo disegno. Che bello! Siamo tutti, non c'è, nell'officina del Padre Eterno non c'è l'ufficio collocamento, siamo tutti ingaggiati. Anzi, mancano gli operai. I posti ci sono, mancano gli operai, specialmente nei seminari, sono vuoti. Coraggio, ragazzi. Gli uomini in particolare sono chiamati a cooperare all'opera divina con la loro intelligenza e libertà, sia sul piano naturale come su quello soprannaturale. Ognuno deve comprendere quali sono i talenti che Dio gli ha dato e qual è la missione che gli ha assegnato nella vita. Capito? Bisogna vedere, cercare di capire quale posto ha assegnato ognuno di noi il Padre Eterno nella sua officina. In questa prospettiva, persino ciò che in apparenza è negativo, come le sofferenze morali o fisiche, può trasformare gli uomini in collaboratori di Dio e del suo regno. Quindi persino i malati lavorano per il regno di Dio, sono cooperatori di Dio. L'affermazione che Dio ha creato un mondo buono e ordinato e lo governa con sapienza e amore si sconta col problema del male, che rappresenta l'eterna obiezione nei confronti della provvidenza divina. Cari amici, il problema del male è un problema per noi, non è un problema da parte di Dio, perché il male l'abbiamo provocato noi, ma Dio lo utilizza per il bene, quindi utilizza il male per la realizzazione dei suoi piani. Fa come con i rifiuti, no? Con i rifiuti specialmente, e voi sapete che adesso si fa la raccolta differenziata, no? E certi rifiuti, specialmente quelli del cibo, servono per produrre energia. E così fa il Padre Eterno. Con i nostri rifiuti e perfino con i nostri peccati, Dio li utilizza per il bene, come diceva Bernanos. Quindi anche il male non deve, non sfugge affatto all'opera di governo di Dio del mondo, egli lo utilizza per il bene. Si intende in particolare il male morale, cioè il peccato, che ha una presenza impressionante nella storia umana e nella vita dei singoli. Esso è un fiume in piena che turba e spaventa per la sua forza dirompente. L'uomo agisce spesso come lupo all'uomo. Ci si chiede anche perché mai Dio abbia concesso a Satana una libertà di azione di cui approfitta senza mai stancarsi. E quindi anche la libertà che Dio concede a Satana fa parte di quel governo di Dio del mondo col quale Dio utilizza perfino l'azione di Satana per il bene. A questo riguardo va detto, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 309, dice così il Catechismo, non c'è punto del messaggio cristiano che non sia per un certo aspetto una risposta al problema del male. Dio, attenzione, qual è la risposta al problema del male che diamo dal punto di vista teologico? Dio non è in alcun modo la causa del male morale, cioè del peccato, la cui origine è l'uso distorto della libertà da parte delle sue creature, angeli, ribelli e uomini. Voi sapete che il male fisico, specialmente la sofferenza e la morte, viene dal male morale, che è il peccato. Perché Dio aveva creato l'uomo, senza l'uomo Adamo, ed Eva, costituiti in grazia, erano immortali e immuni dalle malattie, quindi il male fisico, la sofferenza e la morte sono venuti nel mondo col male morale, col peccato. Quindi Dio non è in alcun modo la causa morale del male, la causa del male morale, la cui origine è l'uso distorto della libertà da parte delle sue creature, gli angeli, i ribelli, gli uomini. Egli, rispettando la loro libera scelta, lo permette e misteriosamente sa trarne anche del bene. La luce della fede permette di vedere la sapiente mano di Dio che opera nella storia e nella vita personale di ognuno, anche se le vie della provvidenza spesso sono enigmatiche e sfuggono alla nostra comprensione. Alla fine però è il bene che trionfa, ed è certo, come dice Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28, che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi certamente, cari amici, quando noi diciamo che Dio governa il mondo con la sua divina provvidenza, lo conserva, lo protegge, porta avanti l'opera mirabile della divinizzazione del mondo e della partecipazione del mondo alla vita trinitaria, ebbene, cari amici, il male, che non va sottaciuto, non va diminuito, perché certamente è una realtà con la quale abbiamo a che fare tutti i giorni, questo male però non è in grado di fermare l'opera di Dio, non solo, cari amici, ma Dio con la sua onnipotenza piega il male e i suoi progetti e ne fa una forza di bene. Basta pensare, cari amici, quel che diceva Sant'Agostino del peccato, laddove il peccato a cosa è servito? A manifestare l'infinita misericordia di Dio. Laddove è abbondato il peccato, dice Paolo, ha sovrabbondato la grazia. E non solo, ma la sofferenza e la morte, che pure sono rimasti, come il dolore fisico e tutte le forme di croci della vita, sono, cari amici, strumento di purificazione, di redenzione. E quindi, cari amici, anche il male da Dio è piegato al suo piano di infinita misericordia, per cui possiamo ben dire, cari amici, che alla fine tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, come ha detto San Paolo. Allora, abbiamo visto, cari amici, questo capitolo bellissimo, vorrei dire, perché vedete che la fede, insomma, è semplice ma è luminosa. Quale splendida immagine della creazione ci ha dato il credo. Adesso vedremo, cari amici, dopo che abbiamo spiegato il Dio creatore, vedremo l'opera di Dio, il cielo e la terra, e poi l'uomo.